Va ora in onda un breve programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi.
In un salmo è scritto: dalla bocca dei fanciulli il Signore ha tratto la sua lode.
Ben ritrovati, piccoli amici. Con Rossella e gli amici di Zaccheo vi salutiamo dandovi il nostro più caloroso benvenuto.
Ciao a tutti!
Ciao!
Anche oggi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulla nostra frequenza per seguire un argomento davvero speciale. Vuoi presentarlo, Rossella?
Certo, lo faccio subito. L'argomento ha come titolo Un amore senza confini.
Mi raccomando, cuori aperti e orecchie pronte all'ascolto.
Diamo subito il via alla nostra sigla!
State per ascoltare Gli amici di Zaccheo.
Ma chi è Zaccheo?
Ascolta e lo scoprirai.
Zaccheo era bassino così. Uscì a vedere Gesù passar proprio da lì. Ma tanta era la gente che si trovava là. Lui non
subito a casa tua verrò e col suo grande amore Gesù Zaccheo salvò.
Ma in quale libro è scritta questa favola?
No, non è una favola. Si tratta di una storia vera. È scritta nella Bibbia, nell'Evangelo di Luca al capitolo 19.
Essere piccoli non impedisce di incontrare Gesù. Zaccheo lo fece e i suoi amici si rallegrarono.
Vuoi diventare anche tu un amico di Zaccheo?
Zaccheo, scendi subito a casa, tuo verrò e col suo grande amore Gesù Zaccheo salvò.
Siete tutti presenti, amici di Zaccheo? Possiamo cominciare?
Sì!
La vostra gioia oggi è molto contagiosa. Quella di Rossella invece lascia un po' a desiderare.
Cosa vuoi dire?
Che non sei la solita. Oggi, secondo me, ti manca l'entusiasmo. Puoi negarlo, forse?
In effetti sono un po' giù. Non vi capita mai?
A me sì, specie quando sono a scuola.
Certo che può capitare, perché no? Nessuno di noi, grande o piccolo che sia, è sempre su di giri. A volte, come si dice, il termometro del nostro umore è decisamente allo zero.
Veramente si dice sotto zero.
Hai ragione, mi sono sbagliata, ma zero sotto zero? Oggi tu sei particolarmente giù.
È vero, lo ammetto. Il termometro del mio umore, come dici tu, oggi è del tutto sotto zero. Ma come faccio a non essere triste come un criceto depresso? Come posso far salire la temperatura al termometro del mio umore? Spiegamelo!
È molto semplice. Un vecchio proverbio recita: se stai vicino al camino ti scaldi, se ti allontani ti raffreddi.
Ma Bruna, sei proprio in vena di scherzare oggi. Il termometro, la temperatura e ora il camino. Secondo me sei tu oggi particolarmente su di giri.
Su, dai, non te la prendere. Volevo semplicemente sdrammatizzare. E comunque, non sto dicendo assurdità. In realtà tutti hanno bisogno di calore.
Ma che calore è calore? Il mio umore non migliora col calore, ti è chiaro sì o no?
Non sto parlando di sciarpe e cappello e neanche di un calore che si alimenta col camino. Voglio parlarti di un calore che si alimenta solo attraverso una fonte speciale, l'amore.
L'amore. Cioè, bisogna essere innamorati.
No, Rossella, mi riferisco all'amore vero.
E quale sarebbe?
L'amore che perdona, comprende, dà gioia, soprattutto scalda il cuore, visto che sin dall'inizio lo abbiamo associato al calore.
Ma non esiste un amore così.
E invece ti sbagli.
E dove lo si può trovare? Chi può darcelo?
I nostri genitori sicuramente.
Senza dubbio, Joshua, il loro amore è indiscutibile, ma come vedremo oggi è limitato, cioè non è completo al 100%. E la Bibbia ce lo conferma. Rossella, vuoi leggere proprio tu dalla prima lettera del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, il verso 8?
Dio è amore.
Visto? Dio è la vera fonte dell'amore, l'unica che può far sentire il cuore caldo come una giornata d'estate. Ascoltiamo ora insieme un bel canto sull'amore di Dio che, seppure con brevi parole, esprime l'altezza, la profondità e la larghezza che ha questo grande amore. Non c'è espressione più bella in tutta la Bibbia di quella che afferma che Dio è amore. Non si tratta di un semplice attributo di Dio, piuttosto della sua stessa natura, la sua stessa essenza.
E cosa significa?
Significa, Esther, che Dio non ha amore, non manifesta amore, ma è amore. Lo sprigiona naturalmente, perché fa parte della sua natura. Insomma, l'amore di Dio è un tutt'uno con la sua persona. Questo è il motivo per cui in Dio non c'è la volontà di fare il male, ma solo il bene.
Se è così, cioè se Dio sa solo amare perché è nella sua natura, come hai appena detto tu, Bruna, vuol dire che non nutre mai sentimenti di odio nei confronti dell'uomo?
Certo che no. Come dicevo prima, nella natura di Dio c'è solo amore e non odio. Quell'amore che lo spinge ad amare l'uomo peccatore, piuttosto che ad odiarlo. Una sola cosa di odio, tra virgolette. E sapete quale? Il peccato. In poche parole, Dio odia il peccato, ma ama il peccatore.
Non ho capito, Bruna. Dio cosa odia?
Infatti, cosa significa che Dio odia il peccato e ama il peccatore?
Odia il peccato significa che Dio non tollera il peccato che l'uomo commette, non lo sopporta, non l'accetta. Gli verrebbe addirittura da girare lo sguardo per non guardarlo.
E perché?
Perché Dio è santo e puro. In Lui non c'è alcuna forma di peccato. Ama il peccatore, invece, significa che Dio non smette mai di amare l'uomo, pur sapendo che per la sua natura peccaminosa è indotto continuamente a peccare e addirittura ad offenderlo con brutte parole e cattive azioni.
E allora è proprio un amore vero quello di Dio.
Sì, è l'amore più vero che esiste. Un amore che lo spinge continuamente e senza sosta, pur con qualche dura riprensione, a invitare l'uomo a ravvedersi, a smettere di peccare e a ritornare a lui pentito.
Che
Credo di aver capito. Dio si comporta come un nostro genitore. Nonostante tutte le nostre marachelle, i nostri continui comportamenti sbagliati, ci riprende continuamente, ci rimprovera, ma non ci smette mai di amare e volerci bene.
Già, Dio si comporta proprio come la vostra mamma o il vostro papà. Quando riprende amorevolmente l'uomo peccatore, che può essere una persona adulta, ma anche un bambino come voi, Dio lo fa sempre per il suo bene, mai perché prova piacere a fargli provare dolore e sofferenza. Per comprendere ancora meglio l'amorevole rapporto tra Dio e l'uomo, che come dicevamo prima è molto simile a quello tra padre e figlio, voglio raccontarvi un episodio realmente accaduto qualche tempo fa al figlio di un mio caro amico.
Ha combinato un grosso guaio e il papà l'ha cacciato via.
No, Esther, al contrario.
E allora raccontaci, cosa è successo?
Nonostante il figlio non lo meritasse, il padre si è messo a sua disposizione per aiutarlo a superare un concorso.
Un concorso di lavoro?
No, un concorso di disegno organizzato dal comune. Praticamente, il ragazzo doveva consegnare, nel giorno previsto e non oltre le 9 del mattino, il disegno realizzato durante la settimana precedente.
Non l'aveva completato e il padre l'ha aiutato?
No, il disegno era completo, ma caso volle che quella mattina la sveglia ha suonato alle 9:15 e il ragazzo non sapeva come arrivare in tempo. Praticamente mancavano solo 15 minuti alla presentazione in sala comunale.
E come ha fatto?
Il padre si è subito disposto ad accompagnarlo con la sua macchina.
Meno male.
La macchina, sapete, aveva una ruota a terra.
E quindi ha rinunciato?
Niente affatto. Per nulla scoraggiato, il padre ha preso subito la macchina della moglie. Voleva, insomma, a tutti i costi che il figlio non mancasse all'appuntamento.
Meno male che era disponibile almeno quella.
Ma che? La macchina della moglie era pure senza benzina.
Oh no! Allora ha veramente rinunciato.
Per niente. Il padre, sapete cosa ha fatto? Ha velocemente fatto salire il figlio sul motorino fermo lì in garage e si è lanciato di corsa verso il comune.
Oh, che fortuna!
Purtroppo il motorino ha smesso di funzionare, sapete, ad 1 chilometro dal comune.
Acci picchiolina!
Già, mancavano solo 4 minuti alla scadenza del termine di consegna. Il figlio era disperato, ma il padre non smetteva di incoraggiarlo dicendo che ce l'avrebbe fatta.
Assurdo, e come?
Era quello che si domandava il figlio. Quando ad un tratto è passato davanti a loro un collega del padre in macchina. Il padre si è messo subito in mezzo alla strada per fermarlo e gli ha chiesto il favore di accompagnarli al comune.
Wow, che coincidenza!
Hanno fatto di corsa le scale del comune perché, pensate, mancavano 50 secondi alla scadenza.
Insomma, Bruna, non ci tenere sulle spine, ce l'ha fatta sì o no?
E come che ce l'ha fatta?
Hai vinto pure il concorso?
Certo, il ragazzo quel giorno è tornato a casa felicissimo e con una bella medaglia al collo.
Grazie all'aiuto del padre, però.
È vero, e che padre! Un padre disposto a tutto, affrontando rischi e pericoli per il bene di suo figlio. Che dimostrazione d'amore!
Puoi dirlo forte, Rossella. Se l'amore di un padre terreno è così grande, immaginate quello di Dio. Non ha paragone. È un amore ancora più grande. È un amore senza confini, che non possiede limiti umani. Chi lo impara a conoscere, leggendo la Bibbia naturalmente, non può fare a meno di lodare e ringraziare Dio. Proprio come dicono le parole del canto che ora la regia manderà in onda. Lo possono fare grandi, ma anche piccoli come voi che ci state ascoltando. Siete pronti ad ascoltarlo anche voi, amici di Zaccheo?
Ascoltiamolo tutti insieme allora!
apriamo insieme le nostre Bibbie e seguiamo la lettura dal libro di Osea, capitolo 11, verso 1, che Joshua leggerà per tutti noi.
Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto.
Questo è uno dei versi più teneri e commoventi della Bibbia, in cui appare l'amorevole cura di un padre nei confronti del figlio, ovvero di Dio nei confronti di Israele.
Lo sapevate che... Israele era il popolo di Dio. Sin da quando era fanciullo, cioè non ancora un popolo, ovvero sin dalle sue origini, Dio l'ha amato e preferito fra tutte le nazioni della terra e ha desiderato istituire con lui un'alleanza eterna, un patto che ha unito per sempre Dio ad Israele. Questo patto e la legge, cioè comandamenti ed istruzioni che ne deriva, rendevano Israele un popolo a parte, cioè un popolo con un solo Dio e uno stile di vita totalmente diverso da tutti gli altri. Purtroppo, quella di Israele è sempre stata la storia di un popolo spesso ribelle ed infedele, ma anche la storia di un popolo che ha sempre goduto della misericordia e del perdono di Dio.
Israele, come abbiamo ascoltato dalla lettura biblica di Joshua, è sempre stato amato e curato come un figlio da Dio, sin dalle sue origini, cioè quando ancora non era un popolo.
Che privilegio avrà avuto Israele nell'avere Dio come padre? E cosa Dio non avrà fatto per lui? Già me lo immagino. Dio che amore, sicuramente l'avrà aiutato e colmato di ogni bene, più di quanto abbia fatto il tuo amico Bruna verso suo figlio il giorno del concorso.
Certo, Rossella, non ti sbagli per niente. Dio è sempre stato per Israele un padre attento e premuroso, non solo quando era ancora un fanciullo, cioè all'inizio, quando non era ancora un popolo, ma anche durante i 40 anni di schiavitù vissuti in Egitto, dove ha cominciato a crescere e a prendere forma di popolo.
40 anni di schiavitù in Egitto, ma sono tanti!
Viverli da schiavi è ancora peggio. Erano costretti a lavori duri e faticosi. È stato veramente un periodo difficile questo per il popolo di Israele.
Ma Dio l'ha aiutato, vero?
Certo, non l'ha mai abbandonato. Ha ascoltato il suo grido d'aiuto e l'ha pure liberato.
L'ha liberato dalla schiavitù di Egitto?
Non solo, si è preso cura di lui anche durante il lungo cammino nel deserto, dopo l'uscita dall'Egitto. Lo ha curato, lo ha sfamato, lo ha fatto crescere, gli ha insegnato a camminare prendendolo per mano, lo ha attirato a sé con legami di bontà, lo ha guarito e gli ha perfino affidato una missione straordinaria, quella di essere testimoni del suo amore fra tutti i popoli della terra.
Insomma, proprio come farebbe un padre nei confronti del figlio che ama.
Certamente, un amore tenero e compassionevole.
Era sicuramente un popolo che lo meritava allora.
E invece non è così, Esther. Israele non ha avuto da Dio tutte quelle cure ed attenzioni perché era bravo e buono agli occhi di Dio o se lo meritava. Anzi, spesso voltava le spalle a Dio, si allontanava da Lui adorando perfino gli idoli. Tante e tante volte si comportava proprio come un bambino ribelle, ingrato e irriconoscente. Eppure Dio ha continuato ad amarlo e a curarlo, sì con disciplina, ma sempre con infinito amore.
Ma com'è possibile? Non riesco proprio a comprendere come Dio può amare così tanto. Io credo che non esista persona al mondo che riuscirebbe a comportarsi come Dio, cioè continuare ad offrire amore in cambio dell'ingratitudine o dell'infedeltà o insomma altre cose del genere. Io perderei subito la pazienza. Vero, bambini? Capita anche a voi perdere la pazienza o o non riuscire a perdonare?
A me un sacco di volte, soprattutto nei confronti di un mio amichetto che continuamente mi stuzzica e mi fa i dispetti. Mi impegno a volergli bene, ma non ci riesco perché lui si comporta sempre male con me.
Questo perché noi esseri umani non sappiamo veramente amare come Dio. Amiamo solo in cambio di comportamenti rispettosi e che ci fanno piacere. Dio invece ama sempre, pur non vedendo in noi qualche qualità da attirare il suo sguardo. Anche quando pecchiamo, ci comportiamo male o ci allontaniamo da Dio, Egli continua a fremere d'amore per noi. Addirittura ci insegue, ci parla in mille modi, fino a quando non torniamo a Lui lasciandoci avvolgere dal suo perdono e dalla sua misericordia.
Proprio come ha fatto con il popolo di Israele, se ho capito bene.
Sì, infatti, è stato Osea, il cui nome significa salvezza, il profeta che Dio ha usato per parlare al popolo di Israele affinché si pentisse del proprio peccato, si ravvedesse e tornasse tra le braccia d'amore del suo Dio che teneramente lo aveva curato sin dalla sua fanciullezza. Ma la nostra Bibbia non si ferma ad Osea.
Che vuoi dire? Non ti capisco.
Voglio dire che per tutti noi oggi Dio ha provveduto un altro mezzo di salvezza.
A chi ti riferisci, Bruna?
A Gesù, l'unigenito figlio di Dio venuto a morire sulla croce. In Gesù si è adempiuto il grande amore di Dio nei confronti di tutti i peccatori della terra, tra cui ci siamo anche noi, io, Rossella e voi tutti, piccoli amici. In Gesù tutti ora possono trovare il perdono e la salvezza.
E cosa bisogna fare, dici?
Accettare il costo di un amore così grande, ovvero il sacrificio di Gesù. Chi avrebbe mai sacrificato il proprio figlio per amore di un mondo destinato alla morte eterna? Eppure Dio lo ha fatto, manifestando la più alta dimostrazione d'amore. Leggiamo dalla Bibbia il verso più bello e ricco d'amore di Dio. Evangelo di Giovanni capitolo 3, verso 16.
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Bene, non ci resta ora che ringraziare Dio con tutto il nostro cuore. Chiedo a Joshua e a Esther di pregare.
Caro Dio, grazie perché ci hai fatto comprendere che in te c'è sempre il desiderio di amare tutti i peccatori, grandi e piccini come noi. Grazie perché il tuo amore per noi è infinito, senza confini e senza limiti. Grazie perché non cessi mai di amarci, anche quando sbagliamo e pecchiamo. Grazie anche perché ci perdoni sempre quando noi non lo meritiamo. Nel nome di Gesù, amen.
Grazie, caro Dio, per averci tanto amato, da permettere la morte di Gesù, il tuo unico figlio, sulla croce. Tu l'hai mandato apposta per morire per il perdono di tutti noi. Aiutaci a parlare a tutti quanti del tuo grande amore e del perdono che possono ricevere solo in Gesù. Nel nome di Gesù, amen.
Ascoltiamo un ultimo canto dal titolo È più profondo del mare, riferito naturalmente all'amore di Gesù, e poi, come sempre, ci saluteremo. Bene bambini, anche oggi siamo giunti alla fine della nostra puntata.
Ci vediamo la settimana prossima
con un nuovo ed interessante argomento. Mi raccomando, non mancate.
A presto, ciao.
Avete ascoltato Gli amici di Zaccheo, un programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi. Vi diamo appuntamento al prossimo numero. Dio vi benedica!